il quadro,
abbiamo avuto la bocca per venire a vedere, ma le puoi dire a lei.
Se facesse il quadro ad oggi, forse
qualche bello. Comunque, vorrei la delocalizzazione della nostra casa di riposo a Villa Cozza, l'ho ripetuto e lo ripeto ancora per la 20ª volta, era solo, l'abbiamo fatto questo accordo con l'IRCER qui una volta, ma è un accordo che era fatto dopo, se il Presidente ha fatto quella dichiarazione, non lo so, era soltanto perché se c'era una nuova ondata di contagi, noi dovevamo essere protetti. Perché? Perché avevamo avuto una situazione difficilissima.
Come potremmo esserlo?
Come ci potrebbe essere? Cos'è? Perché c'è stato anche... Allora c'era una...
Ma di che è
che Covid free era? A dicembre era Covid free, la nostra casa di Covid. Allora, poi devo finire. E quindi c'era un aumento di contagi, avevamo paura di un aumento di contagi, grandissimo, perché che ne sapete? Ma che, cioè è giusto che non vi ho accolto, ma era un periodo che non sapevamo nemmeno noi che cosa fare, perché era difficilissimo quel periodo, è stato di una difficoltà grandissima. Abbiamo contattato l'assessore regionale, abbiamo avuto contattato il segretario. Sa quello che abbiamo fatto, lo sa perché stava nella mia... in tutti i capelli. E quindi si era creata questa opportunità, nell'eventualità di una nuova ondata di contagi, di avere l'assistenza per i nostri anziani, piuttosto che portarli a Galantara a fare quello che abbiamo fatto, che lì doveva essere portati tutti a Galantara, piuttosto che solo 9 o 10, perché era una struttura più sanitaria. E la Villa Cozza lo è. Però che succede? Aspetta, finisco. Che cosa succede? A un certo punto ci è venuto, ho chiamato l'assessore regionale e sono arrivati, no perché sono prima i militari, poi sono arrivati i vaccini, ma avevano detto, segretario, che sarebbero arrivati i vaccini. Per cui l'idea di Villa Cozza non c'era più, perché con i vaccini, con la prima dose di vaccini fatta il 10 di gennaio, l'8 gennaio, l'11 gennaio, avevamo un po' arginato le cose. È vero che la nostra struttura non era adeguata, abbiamo fatto tutto per adeguarla, però c'è un problema, che noi siamo in coabitazione con un'altra struttura, la struttura di Loro Piceno. Dovevamo dividerci da questa struttura e abbiamo fatto di tutto per dividerci dalla struttura di Loro Piceno, nonostante che ancora abbiamo una parte in comune che adesso eviteremo anche di avere. Che cosa è successo? La convenzione con la PAS era scaduta e quindi c'era stato un prolungamento da parte dell'IRCER con la convenzione sulla PAS. Il presidente mi ha detto che non aveva tempo per fare un bando, avevano avuto il problema di Villa Cozza con tanti positivi, poi Pollenza eccetera, non avevano tempo di fare questo bando, quindi mi ha chiesto se ero d'accordo a fare un'operazione diversa. È l'IRCER che ha assunto tramite un'agenzia interinale. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato le nostre lavoranti, abbiamo fatto una riunione e gli abbiamo un po' prospettato il quadro. Noi dobbiamo fare questa scelta. Loro perché potevano rimanere con la PAS? Mica ha detto che volevano venire in internale. Stava una scelta loro, potevano scegliere o rimanere con la PAS o togliersi alla PAS, quindi licenziarsi e entrare da noi con l'internale. Fortunatamente tutte le operatrici che stavano nella nostra casa di riposo hanno fatto questa operazione e adesso come adesso tocchiamo ferro, perché non ce l'abbiamo avuto mai un periodo così, è una gioia entrare là dentro, perché stanno lavorando in maniera serena, tranquilla, abbiamo messo un responsabile della struttura che è Giuseppe D'Apolito, che è un infermiere che gestisce tutti gli orari con l'accordo di tutte. E due riunioni che siamo stati, non eravamo stati mai così, siamo uscite proprio contente, perché ogni volta c'era un problema, perché la PAS non è una cooperativa, non tratta i dipendenti come li può trattare una un Dapolito che organizza e tratta i dipendenti statali, comunali, come i dipendenti della interinale. Quindi siamo soddisfatti di questo. Siamo soddisfatti. E Villa Cozza quella volta era solo per questo, l'ho ripetuto e lo ripeto ancora. L'avevamo bocciata perché non sapevamo dei vaccini. È stato un periodo difficilissimo, sotto tutti i punti di vista. Se ci credete, se no, pazienza. E ci si è prospettata quest'altra possibilità nemmeno un mese e mezzo fa, con un altro positivo lì dentro. Quindi a quel punto ancora meglio la divisione. Adesso la proprietà ci farà anche un ascensore che dividerà proprio completamente le due strutture. Abbiamo rimesso tutto a norma, abbiamo tutto l'ok dei vigili del fuoco, sono venuti a controllare, abbiamo cambiato armadetti, tutto quello che serviva, e stiamo a posto dal punto di vista della sicurezza. Certo,
rimane
sempre una cosa precaria. Non è una struttura sanitaria, socio-sanitaria.
Quindi tutte le emergenze...
Queste sono state, e abbiamo pure già la cosa dei vigili del fuoco, tutto a posto, abbiamo fatto il corrimano, abbiamo fatto le finestre, cioè quelle cose che bisognava fare le abbiamo tutte portate a termine nel frattempo. E in più c'è questa cosa in più. E adesso è un ambiente sereno, ci si sta veramente bene, cosa che non avevamo fino a dicembre dell'anno scorso.
Se mi permettete, allora, visto
che... un attimo, e non mi dire che non abbiamo rispettato le persone, perché la prima cosa che abbiamo visto sono il rispetto degli anziani, la prima cosa, rispetto delle osse, delle osa e degli infermieri. Il rispetto verso loro è stato un rispetto sempre basso, perché il lavoro che hanno svolto loro non l'ha svolto proprio nessuno. Hanno fatto turni impossibili, hanno lavorato veramente tantissimo e anche sottopagato. E questo sia chiaro, sottopagato, e non certo da noi.
Se posso spiegare, ma due parole, perché altrimenti rischierebbe di andare tedioso. Allora, evidentemente noi abbiamo lo stesso concetto di rispetto, perché noi abbiamo lo stesso concetto di rispetto, credo che il tuo concetto di rispetto, caro sindaco, faccia a cazzotti con il pensiero che ci ha benedetto riguardo i lavoratori della cassa di bordo. Prendiamo il verbale del 28 di anno e andiamo a leggere le battute che ha fatto i lavoratori. A parte questo, avete detto che i dipendenti potevano fare una scelta, cioè, cavolo, siccome io una telefonata la parte l'ho fatta, la scelta era tra rimanere con la parte e essere licenziati, perché la parte non poteva ricollocare nessuna parte, oppure accontentarsi e forse lavoro con la gente.
Ma sei sicuro di questo? Sì.
Allora, quando vuoi provare a farlo, ti dica a qualcosa che comunque non più parlare.
C'è anche una legge da
dire. E se un dipendente, se oggi i dipendenti sono contenti e motivati di lavorare alla cassa di fuoco, io non vedo perché hanno avuto la fortuna di passare da un contratto a termine determinato a un contratto precario con un'agenzia di somministrazione del lavoro. Io non vedo che sia avuto a questo. Che dici?
Chiedi un giorno.
È questo il motivo?
Ma tu chiedete sempre a tutte quante, andate a chiedere ogni 3 secondi come fanno, non fa questa la
sorgente. Allora perché che c'è qualcosa di
male a chiedere? No, questa te dico vai.
Ma sì, lo diremo, perché se questo non hanno capito la differenza, loro non hanno capito la differenza tra un battevano, cosa tutti gli amici lì? Permetti,
io non lo so,
cercheremo però. Abbiamo risposto, possiamo andare avanti. La leggo? La leggo così andiamo avanti. La delocalizzazione sarebbe stata necessaria in caso di nuova ondata di contagi, per questo l'amministrazione si era creata l'opportunità di un eventuale trasferimento in Villa Cozza. Ma ciò è stato evitato vista la campagna di vaccinazione dei nostri ospiti della casa di riposo. Dopo la diffusione del Covid-19 alla casa di riposo, ci si è resi consapevoli che il miglior modo per evitare ulteriori contagi sarebbe stato quello di separarci dalla struttura di lavoro pigeno. La convenzione con parte era scaduta e l'IRCE ha comunicato l'impossibilità nell'organizzare in tempi brevi l'appalto per i servizi infermieristici e assistenziali. Alla luce di ciò ho avallato con mia nota le scelte del Richard. gli infermieri, le host operanti nella nostra casa di riposo potevano scegliere se essere assunti tramite agenzia interinale dell'ICER oppure rimanere comparsi. Ecco. Soddisfatti?
Noi non siamo soddisfatti perché...
Ambedue perché?
Sì, perché per alcuni motivi. Dunque, anzitutto perché... mi detto, noi non facciamo attività sindacale, però non facciamo attività sindacale.
Tu dovresti andare a lavorare qualche volta e non andare a bevare, allora d'accordo.
Allora, dicevo, non siamo soddisfatti perché a voi è arrivata una lettera da parte del sindacato che è indirizzata a tutti i consiglieri comunali e non ce l'avete girata. Evidentemente in quella lettera qualche lagnanza c'era. Perché? Qual era la lagnanza? La lagnanza era che il 13 gennaio l'IRCE decide di fare il contratto di amministrazione, il 26 gennaio il sindaco lo condivide, cioè fa proprio queste scelte, contraddicendo appunto il verbale del consiglio di approvazione.
Non potevano farlo, il bando non c'aveva tempo.
Solo il 13 di febbraio le operatrici si sono trovate di fronte alla scelta prendere o lasciare. Sono soddisfatte Elena e le operatrici? Sì, sono soddisfatte del clima. Sono soddisfatte Elena e le operatrici per il futuro? No, hanno paura di quello che potrà accadere dal 31 di agosto in poi.
Diciamo ancora, che abbiamo dimostrato dal 2016 di avere come obiettivo la tutela di tutte le operatrici, quindi apro il
finisco dicendo che non siamo soddisfatti.
Se no ricordo sempre un po' la stessa cosa vostra, tanto sul passato non si guarda mai avanti.
Sono soddisfatto perché ancora c'è il malinteso che la Villa Cozza sia una struttura sanitaria. Villa Cozza non è una RSA come
l'ha detto più.
Ha detto lei. E Villa Cozza non è che diventa più sanitaria per osmosi, per la vicinanza all'ospedale, ok? Villa Cozza è una struttura come quella di
che ha un'assistenza infermieristica.
Che ha un'assistenza infermieristica H24.
Il dottore è interno.
Il dottore non è interno, non ce l'hanno il dottore.
Però durante il Covid avevano il dottore interno. Che noi dovevamo pregare gli amici per farci venire a fare
il mio amico. C'era Lusca, c'erano i medici militari. E non siamo soddisfatti perché penso, scusami lei, di avere l'unico assessore ai servizi sociali e si permette di dire che la casa del posto italiano così com'era è morta nel 2016 quando tutti gli altri comuni si sono rimboccati le maniche ed hanno fatto la scheda CIR, hanno un cronoprogramma e
possono... L'assessore l'ha fatta la scheda CIR?
No, tutti gli altri comuni, ho detto, si sono adoperati per...
Dove fanno Sicilia?
Tutti gli assessori si sono adoperati per velocizzare il più possibile il ritorno degli ospiti. Perché
l'assessore fa parte di una giunta?
Perché è l'unico assessore che ha detto la casa di riposo è morta in questo modo.
No, un attimo, tu parli quando ne parli, te lo spiego io quello che ho detto. È morta per come la concepivamo nel passato, allora di la tutta.
È morta per come la conoscevamo.
No, l'ho detto adesso.
L'ho detto.
Perché è ben diversa la frase come la dici tu e come te l'hanno
interpretata. Tutti gli altri hanno un nuovo programma e quindi la domanda quando torneranno gli anziani a Moiano ancora è una domanda a cui nessuno risponde. Domanda bella.
Presto.
A presto.
Andiamo avanti.
Sì, certo. Allora, noi ci riteniamo non soddisfatti prima di tutto per la gestione dell'intero proprio del dibattito partendo dalla mancanza di voto del 4 dicembre. Già questo penso che sia un momento che avrebbe potuto chiarire molto la situazione prima di arrivare a questo punto. Detto questo, poi manco molti punti con il migliore però anche Marco, non sono soddisfatto perché manca anche un progetto per la casa di riposo fondamentalmente nuova, o almeno non è pubblico, non è pubblico.
Non è pubblico.
Chiaramente ognuno abbiamo le nostre idee su dove e come vogliamo fare la casa di riposo. Per ognuno penso che abbia il diritto anche di avere questa idea. mancando anche la scheda cifra, mancando il budget, non avendo veramente chiaro quello che è possibile o non è possibile fare, tutti questi dibattiti, soprattutto anche per quanto riguarda la regolarizzazione, assumono una rilevanza molto maggiore. E quindi manca la chiarezza fondamentalmente sul lungo periodo, su dove si vuole arrivare. Magari con l'incontro questo poteva essere più molto valido.
Va bene, andiamo avanti. Ultimo punto, punto 14. Interpellanza a risposta orale presentata dal gruppo consigliare di minoranza 313 riguardante immobile monastero di San Giuseppe.
Ok, illustro un attimo. Praticamente l'immobile di San Giuseppe è stato dichiarato in vendita e quindi precedentemente avevamo chiesto all'amministrazione se aveva intenzione di valutare l'acquisizione e la gestione. È un immobile chiaramente che è nel cuore di molti, è un immobile che chiaramente ricorda l'infanzia a chi ha avuto la fortuna di passarci qualche ora, e quindi è un immobile che ha sicuramente, anche per la sua moda, per le sue dimensioni, per il suo essere sottoposto giustamente al vincolo della sovrintendenza, è un immobile che ha un valore per tutti e quindi dovrebbe avere per loro un interesse il più possibile, un interesse pubblico. Quindi se l'amministrazione ha fatto ulteriori passi in avanti verso questa intenzione che era stata manifestata in risposta alla nostra precedente interrogazione, quindi se sono stati presi ulteriormente contatti con l'ente proprietario e se è arrivata la richiesta della sovrintendenza per l'autorizzazione alla vendita e se ci sono anche altri soggetti, qui in interrogazione vedevamo che ci sono dei soggetti privati e poi ci sembra che recentemente ci sono anche delle novità in cui è stato chiamato in causa il sindaco, ma ovviamente
sì.
Non è un oggetto specifico.
Allora, te lo dirò, l'amministrazione non ha fatto altri passi per l'acquisizione dell'immobile e non li farà. E non intende proprio farli quando il comune deve concentrare le proprie forze nella ricostruzione e nel recupero dell'ingente patrimonio lesionato dal sisma che ancora non vede una soluzione. Sottolineo che l'immobile è privato e è soggetto a trattativa privata. Sappiamo che si sta formando una fondazione che intende comprarlo, con la quale l'amministrazione intende anche collaborare. Non ci sono individuati scopi o destinazioni dell'immobile. Sei soddisfatto?
Allora, sono soddisfatto della risposta perché ovviamente risponde veramente alla domanda, ovviamente sì. Il contenuto è un po' meno perché magari l'amministrazione potrebbe valere il diritto di prelazione dell'acquisizione e intanto ovviamente l'interesse del
pubblico. Far valere il diritto di prelazione non è. Ve lo valuteremo, faremo valutare anche all'ufficio tecnico un costo per rimettere a posto tutto l'immobile, visto che c'è un finanziamento dovuto al terremoto. Il finanziamento del terremoto non deve cambiare la sua destinazione, quindi
il costo come fa il fiduciario tecnico a valutare il costo per sistemarlo se non è sufficiente?
Sì, perché con la fondazione si è pensato anche questa idea, nel senso che dice vediamo un costo generale di quanto potrà costare, sarà esorbitante e il costo. Il comune non può, l'amministrazione non può indebitare i propri cittadini per rimettere a posto un monastero a cui io sono anche legatissima perché da quando avevo 2 anni che frequentavo quel monastero, quindi sono molto legata, però in questo ruolo che ho non me la sento di indebitare la cittadinanza, anche perché il costo dell'acquisto, da quello che sappiamo, è irrisorio, sì, no, ma non è quello.
Ma
quello...
il costo per il recupero interviene il fisco
3 milioni 800 mila, e non basta per poco nulla, perché una parte è stata utilizzata anche per la rimessa in sicurezza, una piccola parte.
Sì,
e quindi il resto è da vedere. È una struttura di quasi 4.000 metri quadrati, se non di più, su tre piani, quattro con i seminterrati, e quindi va bene. Però per il comune non riusciamo a portare avanti quello che abbiamo. Abbiamo fatto finita la progettazione della chiesa, stiamo procedendo per fare la gara e abbiamo iniziato, siamo entrati a maggio 2019, abbiamo iniziato il CIR a settembre 2019, ottobre 2019. Palazzo Forte idem, stiamo ancora alla progettazione. Prendere per il comune un edificio di quel genere significa per 10 anni non fare nulla, e significa vederlo cadere. E questo non è proprio l'idea della cosa. Speriamo, abbiamo questa possibilità, sono tutti moglianesi e quindi rimane nel territorio moglianese e andiamo avanti.
E in virtù dei vostri contatti, se posso, perché non è per niente.
I contatti non li abbiamo avuti, abbiamo
sentito. Tu i contatti, ci sei pure andato, no?
Ci siamo andato, ho avuto un'informazione che credo che sia un'informazione che siamo stati. Quindi ho esposto ciò che l'ente proprietario mi ha dato autorizzazione.
Se non andato andando fisicamente,
certo.
Sono
andato via Politti il giorno, se ti interessa, 7 agosto dell'anno scorso. Poi di ritorno c'è passato a Bobbio,
no, l'unica cosa. L'unica cosa,
per motivi personali,
però l'unica cosa è che noi avevamo chiesto tramite una lettera, che poi abbiamo l'unica corrispondenza che avevamo avuto con le suore, di farci sapere se c'erano persone interessate. Ci hanno chiamato dicendo che c'erano quattro
proposte.
Penso che siano informazioni queste messe però, a disposizione da parte vostra e anche da parte nostra.
Importante che sia fatto un buon progetto, perché bisogna fare rivivere il centro storico, quindi il progetto che deve essere fatto su quel monastero deve essere un progetto per dar vita al centro storico. Questo è quello che l'amministrazione
è un attore secondario.
Cioè, l'amministrazione non ce la fa a prenderlo, e anche perché sarebbe un contenitore per l'amministrazione. Quindi invece con altre aziende, con aziende, o forse sicuramente con chi lavora nel settore.
Soggetti,
ma anche chi lavora nel settore della recettività, della ristorazione, sicuramente può far di più rispetto a una amministrazione, può dare lavoro, no? Può sicuramente far rivivere il centro storico, cosa che noi ce lo auguriamo tutti.
Io volevo precisare anche una cosa, che il monastero è sottoposto a un vincolo molto rigido, tra l'altro proprio la parte della clausura, perché alcuni mi hanno fermato dicendo ma se lì ci viene fatta una speculazione, cioè io non so,
perché si parla,
non sappiamo niente, però una cosa che è sicura è che c'è un vincolo molto rigido, soprattutto per quanto riguarda quella zona bellissima, no? Della clausura con le porte, cioè, quindi chiunque o fondazione o cioè, anche alle monache abbiamo precisato questa cosa, cioè lì non deve essere toccato nulla, deve essere preservato il carattere artistico, storico-artistico dell'edificio, poi per il resto certo ci saranno degli spazi che potranno essere adeguati sicuramente, però questo sarà una decisione che prenderanno gli eventuali acquirenti. Certo, noi come comune saremo attenti, vigileremo moltissimo da questo punto di vista.
Collaboreremo
nella tutela e nella fruibilità da parte dei moglianesi, sicuramente, cioè questo è chiaro.
Sì. È tutto. Va bene?
Soddisfatto, però ho capito.
Con rimborso.
sono soddisfatto perché è stato esposto tutto quello che mi aspettavo che mi si esposto.
Il merito ci piacerebbe a tutti poter sapere. Fare cose straordinarie, ma bisogna anche essere
buonasera. Buona serata a tutti.
Questi sono i giornali, hai cambiato qualcosa?
Ciao, ma non capisco il tempo qua, no, prima non c'è più tempo.
Altro qua. Ah, va bene.
Come si sente?